A proposito di consumo d'acqua, uno degli aspetti che in questo momento stanno venendo più a galla, scusate il gioco di parole, in questo periodo invernale è ovviamente quello della crisi dell'economia sciistica. Tra lamentele dei gestori degli impianti fino a scienziati che appunto in maniera allarmante dichiarano quanto la presenza della neve e delle risorse idriche di alta montagna stia cominciando a venire meno sempre di più, ci troviamo un po' tra l'incudine e il martello di appunto queste informazioni che sono tra l'allarmante e forse anche un po' tra insoddisfacente, visto che gli impianti sciistici sono quello che sono e non piacciono a nessuno, almeno a nessuno che abbia un po' di coscienza ecologista. E infatti andiamo a seguire alcune di queste novità all'interno del mondo dello sci, perché parleremo di snow farming, di neve artificiale e di ski dome. Ma direi che partiamo con ordine. Una delle notizie che ha fatto più scalpore negli ultimi mesi arriva dal Piemonte e dalla Val d'Ossola, nello specifico dalla Val Formazza, perché anche qui si sta sviluppando un progetto di snow farming. Di cosa si tratta, al di là degli inglesismi? Si tratta di una tecnica che non è assolutamente nuova, ma è già sviluppata in alcune zone del nord Europa e anche delle Alpi italiane. Però si presenta per la prima volta in Piemonte. Sostanzialmente si tratta dell'operazione folle e mastodontica di cercare di conservare in tutti i modi la neve invernale su lungo periodo. Come si può fare? Praticamente si copre la neve con del cippato o delle fibre di legno di vario tipo per tutta la sua superficie, sulla superficie della neve, e sopra queste fibre di legno vengono posizionati dei giganteschi teloni geotermici riflettenti. Praticamente questa copertura fatta appunto di fibra di legno e di copertone geotermico permetterebbe alle temperature di non alzarsi così tanto da sciogliere la neve, quindi la neve sarebbe ritrovabile poi l'estate, è utilizzabile durante l'estate e anche fornire materiale per lo sci autunnale. Ovviamente chi è che trae vantaggio da un'opera del genere? Ovviamente le piste da sci, perché l'intento è quello di anticipare sempre di più, il più possibile, l'apertura delle piste, che invece, diciamo, viste le condizioni climatiche che con cui dobbiamo confrontarci negli ultimi anni, è sempre più posticipata. Ecco allora che si cerca, diciamo, una soluzione tecnologica a questo tipo di problemi, se di problemi si può parlare. Quindi è già un po' di anni, un paio d'anni che si lavora a questo progetto e si cerca di ottenere un risultato sempre maggiore, nel senso che si ingrandisce sempre di più la quantità di neve stoccata e utilizzabile l'anno successivo. In questo momento, quest'anno, si sono raggiunti gli 8.000 metri cubi di neve mantenuti come tali durante tutto l'anno. Ovviamente questo è un segnale abbastanza forte di quanto l'economia sciistica sia moribonda, più di là che di qua, e si trascina faticosamente in avanti, cerca ogni tecnologia possibile per mantenersi in vita, perché insomma dai cannoni sparaneve a queste trovate bizzarre se ne leggono di tutti i colori. E, tra l'altro, a proposito di cannoni sparaneve, interessante vedere come lo snow farming viene viene sponsorizzato come un'operazione, un'attività ecologica, perché permetterebbe di in qualche modo riciclare la neve dell'anno precedente. In realtà questa neve la maggior parte delle volte è comunque neve artificiale, quindi diciamo queste due tecnologie, la neve artificiale e lo snow farming, non sono in conflitto, anzi, per ottenere quelle quantità così grandi di neve da stoccare e da spargere sulle piste, che ricordiamo sono molto grandi e molto diffuse sul territorio, appunto la neve stoccata è quella artificiale, quindi non possono vivere in qualche modo attualmente l'una senza l'altra, quindi non c'è niente di tra virgolette naturale in questo processo, perché di neve naturale non ce ne sarebbe comunque abbastanza, questo ce ne dobbiamo fare una ragione. Tra l'altro c'è da dire che non è che lo snow farming sia proprio efficientissimo, perché il 20% della neve stoccata comunque si scioglie durante l'anno, ecco, questo in media. A volte capita che si sciolga tutta, quindi ad esempio in Trentino nel 2013 sul Monte Bondone ci hanno provato, hanno stoccato tutta la neve che potevano stoccare e si è sciolta tutta, niente, quindi per via delle precipitazioni e delle temperature non adeguate c'è stato questo brutto colpo. Dopo tutti questi investimenti, perché parliamo comunque di materiale tecnico geotermico esteso per una superficie di appunto di metri quadri, di molti metri quadri, che comporta un costo economico assolutamente ingente e che però come dire viene investito in una attività che non garantisce un risultato efficiente o un risultato sicuro. Ma c'è ancora un altro problema che riguarda i siti di stoccaggio, perché ovviamente questi depositi di neve da conservare per l'anno successivo sono posizionati in montagna, cioè non sono all'interno di qualche struttura. Si trovano di solito in delle zone piane, in delle zone ombrose, che permettano ai raggi solari di non arrivare sulla superficie geotermica, perché ovviamente ne comporterebbero il surriscaldamento. Quindi ovviamente la geografia montana per definizione non è che abbia proprio queste caratteristiche, no? Non ha una geografia adatta a questa necessità di zona piana e riparata dal sole, anzi lo sappiamo benissimo. Quindi in generale lo snow farming non è un'alternativa alla neve artificiale, punto primo per quello che dicevamo prima, perché la neve che viene conservata è artificiale, ma anche perché su larga scala non potrebbe funzionare. Cioè la neve necessaria per mantenere in piedi tutti gli impianti sciistici che abbiamo oggi sulle Alpi e non solo, e tutti gli impianti che sono anche ancora oggi paradossalmente in progetto di costruzione, è troppa per essere davvero conservata, stoccata e riutilizzata attraverso il processo di snow farming. Questo è assolutamente impossibile. Penso che la crisi dell'economia sciistica sia semplicemente un dato di fatto, come dire, che dobbiamo accettare, cioè l'unica soluzione a questa crisi è quella di o ridurre la quantità di piste e di impianti e di complessi che ci sono, quindi ridimensionare tutto il settore economico in questione, se non abbandonarlo del tutto. E purtroppo queste cose non ci si arrende mai, soprattutto quando ci sono degli investimenti, degli interessi economici dietro, e quindi ecco che si cerca qualsiasi scappatoia, qualsiasi soluzione tecnica per evitare il confronto con questa realtà. Comunque in generale penso che nelle condizioni climatiche attuali questa attività sia totalmente anacronistica, cioè vediamo che da anni e ogni anno di più gli impianti sciistici boccheggiano, che sia anche per il Covid, per carità, negli ultimi due anni hanno aperto e chiuso un po' così a fisarmonica quando il governo glielo permetteva. ma forse più semplicemente dovremmo farcene una ragione e smettere di creare queste, tra l'altro, ridicole lingue di neve artificiali in mezzo al nulla, no? Cioè sulle montagne assolutamente verdi e marroni, senza un goccio di neve, trovare queste strisce lunghissime di neve artificiale che insomma sono del tutto forzate, fuori contesto, non possono che creare danno. E appunto, già abbiamo parlato della neve artificiale, ma ne riparliamo ancora un pochino. Già i cannoni sparaneve, lo sappiamo, hanno un impatto ecologico importante perché consumano un sacco di acqua. Infatti, per chi non lo sapesse, insomma, la neve artificiale è composta da delle goccioline di acqua che viene nebulizzata e diventa praticamente delle piccoli pallini di ghiaccio, ma ha tutta una serie di condizioni ideali per poter essere sparata. Prima di tutto ci vuole una temperatura dell'aria inferiore ai meno 4 gradi, un'umidità inferiore all'80% e una temperatura dell'acqua di massimo 2 gradi, quindi non è neanche facilissimo crearla, non è così scontato che ci siano sempre le condizioni adatte per poterla sparare. E comunque, al di là di tutto, se guardiamo l'impatto ambientale, dicevamo già, alcune associazioni ambientaliste avevano sottolineato come i cannoni sparaneve per imbiancare una pista da sci di medie dimensioni, di diciamo 1,5 chilometri più o meno di lunghezza, devono servirsi di 20.000 metri cubi d'acqua, quindi una quantità veramente assurda, soprattutto con i tempi che corrono. In generale, ogni anno in Italia vengono impiegati 95 milioni di metri cubi d'acqua e 600 gigawattora di energia, ecco, con una spesa di 136.000 euro per ettaro di pista. Immaginate voi, moltiplicato per tutti gli ettari di pista che abbiamo presenti sul territorio. Ovviamente questo è un obbrobrio di per sé, ma ancora peggio se pensiamo a dove l'acqua viene presa. Ovviamente viene attinta dai torrenti, dai fiumi, dalle sorgenti, a volte addirittura dalla rete idrica potabile delle montagne quando non ce n'è nei fiumi locali, e a volte, oltre il danno alla beffa, anche viene addizionata, arricchita con sostanze chimiche additive come lo Snomax e altri, che sostanzialmente, se vengono inalati, come può succedere da parte di chi lavora sugli impianti di innevamento, lavora sulle piste, danno anche origine a patologie infiammatorie e respiratorie. È vero che alcune di queste sostanze chimiche non sono autorizzate in Italia, però nel resto del mondo sì, quindi c'è sempre da tenere gli occhi aperti anche quando queste situazioni si verificano, nel senso che non è affatto scontato che continueranno ad esserlo, no? Che continueranno a essere bandite nel nostro paese. Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious and a damn nuisance. Un altro aspetto che è un danno che causa la neve artificiale, di cui si parla un po' meno, è diciamo l'effetto sul suolo. Essendo la neve artificiale molto piena d'acqua, di acqua liquida, di una percentuale che è quasi il doppio rispetto alla neve naturale, pesa molto di più. Ovviamente, contenendo più acqua, pesa molto di più e ha molta meno capacità di isolare il terreno dall'atmosfera. Questo significa che il suolo si congela molto più velocemente perché non è isolato abbastanza come lo sarebbe in caso di neve naturale. E quindi che cosa succede? Il suolo si congela, l'ossigeno non passa più tra l'atmosfera e il suolo e quindi c'è letteralmente un'asfissia del manto vegetale. che molto spesso porta a morte e putrefazione dell'ambiente, del suolo e del terreno. Quindi si è visto che nei luoghi soggetti ad innevamento artificiale c'è un vero e proprio ritardo dell'inizio dell'attività vegetativa, che può arrivare fino a 20 o 25 giorni rispetto alla media. Cioè il terreno sottoposto ad innevamento artificiale ritarda il suo sviluppo, la sua rigenerazione, quasi di un mese. Ovviamente questo ha delle conseguenze a catena, ad esempio il fatto che i pendii diventano più soggetti all'erosione, perché non ci sono i manti erbosi magari che li compongono, no? Quindi a catena, ancora una volta, viene alterata tutta la biodiversità, l'habitat ecologico e così via della montagna. E se inizialmente, diciamo, all'origine della scoperta e della diffusione dell'innevamento artificiale vi era una ragione, diciamo, di compensazione, no? della neve naturale. Sappiamo che la neve artificiale è stata inventata per la prima volta negli Stati Uniti negli anni 50 e poi nel corso di un paio di decenni si è poi diffusa in tutta Nord America, in Europa e insomma qui da noi. E quindi all'inizio doveva servire, diciamo, per arginare alcuni problemi causati dall'innevamento naturale, ad esempio l'imprevedibilità delle precipitazioni, cioè non si sa ovviamente calcolare con esattezza che giorno nevicherà, quindi si può compensare magari l'assenza di neve o il ritardo della neve con un po' di neve artificiale. In realtà attualmente alcuni comprensori innevano il 100% delle piste, cioè tutta la neve che vedete su un comprensorio sciistico può derivare al 100% dall'innevamento artificiale. Quindi non è più un'integrazione di quello naturale, ma piuttosto viceversa. Ogni tanto nevica, quindi ogni tanto si integra la neve artificiale, quindi un ribaltamento proprio di senso e di finalità di queste tecnologie. Allora, quella dei cannoni sparaneve, quella dello snow farming, sono tecnologie a cui si aggrappa disperatamente il cadavere putrescente dell'economia sciistica. Un'altra di queste tecnologie a cui si aggrappa è lo ski dome, ovvero tutte quelle costruzioni enormi che si trovano in giro per il mondo, adesso andremo anche a vedere un po' dove, di sciismo si dice, non so, di attività sciistica indoor, quindi delle cupole più o meno, comunque delle strutture enormi all'interno delle quali viene sparata della neve artificiale, mantenuta una temperatura adeguata, e si creano delle piste da sci all'interno. Uno di questi ski dome, quindi di piste da sci al chiuso, vorrebbe essere costruita a Cesana, in Valsusa, al posto della pista da bob, che se ci siete mai stati o avete mai visto delle foto, è attualmente il simbolo del degrado, e se lo dico io voglio dire proprio per eccellenza, perché è totalmente abbandonata, decadente, anche un po' affascinante direi, per proprio appunto il declino di una civiltà, come simbolo del declino di una civiltà che come sapete risale ai tempi delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, in cui era stata attiva e poi è stata completamente abbandonata e diciamo svolge il ruolo di mostruosa testimonianza di ciò che significa accettare e di far saccheggiare i propri territori dalle Olimpiadi, no? In generale, da questi grandi eventi di qualsiasi tipo siano. E, in generale, le nostre montagne nei dintorni di Torino portano un sacco di queste cicatrici ambientali. Chi ci vive in queste vallate lo sa bene, ma anche chi c'era alle Olimpiadi del 2006, durante quel periodo lì, lo sa bene. Quindi si sfrutta, diciamo, l'idea di riciclare la pista da bob che è già presente, quindi ripulire un po' questo ecomostro che si trova sulle montagne valsusine per rilanciare un ecomostro ancora peggiore, ovvero lo ski dom di Cesana. E quindi niente, adesso andiamo a parlare un po' di questo e andiamo a vedere a che punto è il progetto e quali sono le sue caratteristiche. Queste che avete sentito erano i campanacci delle mucche di Cesana, dove vogliono costruire lo ski dom. No, ovviamente sto scherzando. E andiamo a vedere le caratteristiche di questo progetto. Ovviamente la prima cosa che si dice è che sarà la pista di sci indoor più lunga al mondo, ok? Perché è importante avercela più lunga degli altri, se no non c'è gusto di costruire una cosa del genere. Sarà lunga 870 metri e larga 60, con due piste per la discesa. Questo progetto vedrà un investimento ovviamente privato, perché il pubblico non se lo potrebbe mai permettere, di circa 50 milioni. E sarà composto da questa copertura, di questa cupola, di questa volta, di pannelli fotovoltaici in silicio amorfo non riflettente, perché la struttura dovrebbe poter produrre tutta l'energia necessaria per l'attività da sé, quindi anche un po' con questa scusa dell'autosussistenza energetica. Ma l'energia necessaria per lo ski dom sarà ben ingente, perché deve garantire ovviamente diciamo, lo funzionamento della struttura, la messa in servizio dell'impianto di risalita, di un tapirulan e della produzione di neve artificiale. Quindi stiamo parlando di un bel impatto energetico. E tra l'altro ad oggi non esiste una struttura simile in Italia, ma purtroppo nel resto d'Europa ce ne sono ben 36. Tutte un po' più piccoline, che di solito vengono utilizzate dagli sportivi, dagli olimpionici, che ne so, da tutti quelli che si allenano un po' seriamente a sciare. Anche perché il costo di un biglietto per entrare allo ski dom non è che sia proprio popolare, cioè di solito in queste strutture diffuse per l'Europa un'entrata è compresa tra i 30 e i 70 euro, cioè di solito costa una cinquantina di euro fare un giro su due piste di neve artificiale. Ma che cazzo fa la gente? Vabbè, comunque quelli che si allenano evidentemente hanno bisogno di questo tipo di strutture, e strutture che si vogliono replicare anche qui in Valsusa. Ovviamente questo progetto è strettamente connesso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che non vediamo l'ora che avvengano, però non è sicurissima la fattibilità anche solo economica di questo megaprogetto, perché l'amministrazione comunale ha commissionato una prima bozza di fattibilità, ma per ora non ci sono conferme. Però si sa che ci piace puntare in alto, ci piace far parlare di sé, quindi subito questa notizia è girata su diversi giornali nostrani. E dicevamo che non è un progetto di tipo nuovo, perché nel mondo ce ne sono diverse, appunto in Europa ce n'è uno in Francia, uno in Spagna, uno in Germania, in Olanda, nella Gran Bretagna e così. Ce n'è anche uno in un posto che è rinomatamente molto freddo, dove si congela, come Dubai. Ovviamente indovinate all'interno di cosa? All'interno di un centro commerciale, ecco. A Dubai, in uno dei centri, dei più grandi centri commerciali del mondo, c'è questo Ski Dome, che è la prima e più grande stazione sciistica del Medio Oriente. Ovviamente ci vanno un sacco di turisti. Che poi fosse l'unica roba orrenda che c'è a Dubai e che pianificano Dubai, insomma andrebbe ancora bene, ma come sappiamo non lo è. Comunque questo ski dome pazzesco medio orientale copre una superficie di 22.500 metri quadrati con un dislivello di 60 metri e 5 diverse piste con varie pendenze, varie difficoltà, tutti i suoi cannoni sparaneve, seggiovie e così via. Quindi se vi volete fare una bella sciata a Dubai sapete dove andare, al Mall of the Emirates. E niente, c'è anche uno snow park, c'è anche spazio per gli slittini, scuola di sci e snowboard e anche un rifugio in stile alpino. Ma chi è che non vorrebbe andare a Dubai a farsi una bella tazza di cioccolata calda col bombardino in uno chalet nello ski dome del centro commerciale di Dubai? Non vedo l'ora. Madonna, se non fosse una tragedia, un disastro ecologico, sociale ed economico, sarebbe la cosa più trash a cui possa pensare. Comunque, spostandoci, andando sempre più verso Oriente, ricordiamo che c'era uno ski dome anche in Giappone. E la buona notizia è che questo ski dome è fallito dopo solo 9 anni. Quindi questi progetti beccano un sacco di soldi di investimenti privati e poi non danno indietro nessun tipo di garanzia di fiorire economicamente, di durare nel tempo, niente. Questo è fallito. La nota amara è che non è che ci abbiano guadagnato molto i giapponesi in termini di tempo libero e di sanità mentale, perché al suo posto hanno costruito un negozio IKEA, quindi diciamo dalla padella alla brace non si scappa. Il capitalismo vince.